Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Radio Maria, con grande gioia sono qui anche questa sera per la nostra ultima puntata di questa rassegna 2017-2018. E prima di andare direttamente sul nostro tema e sul titolo della puntata, un saluto come sempre a chi è in viaggio, alle persone che sono particolarmente sofferenti, alle persone malate. Un saluto particolare, un ricordo particolare nella preghiera a quelle persone che stanno vicine ogni giorno ai malati, penso alle badanti, magari lontane da casa, lontane dai loro affetti e con grande sacrificio per la loro famiglia stanno anni lontani e vedono solo raramente i loro cari. Sono persone che dobbiamo ricordare nella preghiera e per le quali avere tanta gratitudine perché fanno questo servizio con tanta fede. E poi ricordare le persone oggi sole, le persone che non hanno avuto una visita, non hanno avuto qualcuno che gli è stato accanto. Una preghiera, una vicinanza particolare a chi si trova in carcere, insomma un ricordo a tutti quelli che sono all'ascolto e in particolare a quelli che sono sofferenti, ricordando loro una cosa importante, la sofferenza di per sé non ha valore, ma anche la sofferenza è stata redenta da Cristo e quindi la sofferenza umana per la forza della redenzione di Cristo diventa un materiale prezioso per la redenzione, per la salvezza di tutti gli altri. Quindi invito tutti a offrire, tutti noi e tutti quelli che ascoltano, a offrire le nostre sofferenze, piccoli o grandi che siano. Cosa stiamo facendo? Sapete che ormai da 2 anni stiamo commentando i libri Le domande grandi dei bambini, edizioni Itaca, un libro che è stato pubblicato da Don Andrea Lonardo e da me che vi sto parlando, Padre Maurizio, e siamo partiti nello scrivere questi libri proprio dalla verità, dalla realtà. Ecco, non abbiamo voluto fare un libro a tavolino, partendo da delle idee, magari anche belle, ma partendo dall'esperienza, partendo dalle vere domande dei bambini. Oggi affrontiamo l'ultima domanda che va a concludere il secondo libro di questi 3 volumi, Le domande grandi dei bambini. E la domanda, che è praticamente il titolo dell'ultimo capitolo, è questa: ma perché c'è anche il male e non solo il bene? Bene, allora cominciamo con lo solito metodo di sempre, io leggo il libro, poi ogni tanto mi fermo e faccio dei commenti. Cari bambini, siamo pagina 88 del secondo volume, Le domande grandi dei bambini. Cari bambini, per rispondere a questa domanda, perché c'è anche il male, non solo il bene, come ogni volta voglio partire dicendovi la cosa più importante di tutte. Gesù vuole far vedere ai suoi discepoli che con la sua risurrezione era entrato in quella vita che non finisce più, quella vita che ha superato la morte. Gesù volle far vedere che con la sua risurrezione non era tornato indietro alla vita di prima, ma era andato avanti in una vita che non può più morire. Gesù risorto volle far subito ai suoi discepoli il dono più grande. Ascoltiamo il racconto di quel momento. Gesù disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non li perdonerete non saranno perdonati. Gesù risorto subito dona lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è l'unica lama capace di tagliare delle catene che non riusciamo a spezzare con le nostre forze. Possono essere catene grandi e pesanti come quelle che tengono le navi attaccate in un porto o possono essere delle catenelle quasi invisibili, leggerissime, ma le une e le altre sono impossibili da tagliare con le nostre sole forze. Gesù è nato, Gesù è morto e Gesù è risorto per liberarci dai peccati. Gesù stesso non ci spiega subito perché ci sia il male, non solo il bene. La prima cosa che fa è darci la medicina contro il male. Ci dà la medicina per il male che è anche dentro di noi, ci dà la guarigione dai nostri peccati. Mi fermo qua e, commentando queste parole, mi sembra fondamentale dire subito ai bambini che partire da quello che fa Gesù. Gesù non dà una risposta, adesso chiaramente sto parlando a voi adulti, a genitori, catechisti, nonni, zii, quindi parlo in questo momento diversamente da come parlo con i bambini. Gesù non dà una risposta filosofica sul male, non dice: allora cari, il male c'è perché, e comincia a spiegarlo. La cosa che fa appena risorto è quella di dare subito l'antidoto al male, la guarigione al male, e questa è la prima cosa da dire ai nostri bambini, prima ancora di affrontare la risposta. Andiamo avanti con la lettura, a pagina 89. In noi c'è un grande desiderio di bene, desideriamo essere sinceri, desideriamo essere generosi, desideriamo essere pazienti, desideriamo essere obbedienti, desideriamo essere buoni, ma questo desiderio sincero non è sufficiente a renderci obbedienti, pazienti, generosi, sinceri, buoni, come vorremmo. Questo vale per voi e questo vale per noi adulti. In questo adulti e bambini sono assolutamente uguali, non riusciamo a compiere tutto il bene che vorremmo compiere. Vedete, io credo che sia fondamentale questa lealtà, questo patto di lealtà tra bambini e adulti. Noi dobbiamo riconoscere che tutte le cose che noi vediamo nei bambini sono cose che, con le quali abbiamo noi problemi. Cioè, non sono solo i bambini a fare i capricci. Se un adulto è sincero, sa che mille volte nella vita anche lui si mette di traverso e fa i capricci. Non sono solo i bambini a essere disobbedienti, noi siamo disobbedienti. Non sono solo i bambini a essere impazienti, anche noi. Cioè, questa struttura di come siamo fatti è fondamentale. L'uomo è desiderio di bene. Cioè, in me, che vi sto parlando, c'è un grande desiderio di bene. Ed è sincero, e quindi quando io desidero il bene, dico che lo desidero, è vero, e c'è anche una, come dire, un impegno da parte mia, una forza di volontà per fare in modo che questo bene io lo realizzi, che non rimanga lettera morta, ed è vero, però è anche vero che c'è in me un'incapacità a compiere tutto il bene che vorrei e tutte le cose che vorrei fare, cioè io non riesco a essere come la mia intelligenza, il mio desiderio dicono che dovrei e io vorrei essere. Ecco, questa legge è uguale per adulti e per i bambini. Dirglielo è una grande fonte di spiegazione della realtà e una grande fonte di rasserenamento per i bambini. Perché altrimenti, quando noi non riusciamo a compiere il bene che vogliamo, è tutto inesorabilmente colpa nostra. Invece raccontare loro che siamo in una condizione di malattia e abbiamo bisogno della relazione con un medico, questo è qualcosa di fondamentale che li aiuta. Andiamo avanti, pagina 90. Abbiamo chiarissimo in testa come deve essere il nostro migliore amico, ma noi, anche sforzandoci, non riusciamo a essere fino in fondo il migliore amico delle persone a cui vogliamo bene. Chi di voi non ama la mamma e il papà? Ma quante volte, nonostante questo, pur vedendoli stanchi, disobbedite e fate i capricci? Volete loro bene, ma non avete abbastanza forze per essere così generosi da obbedire e mangiare quello che vi è stato preparato. Noi adulti continuiamo a fare gli stessi capricci che facevamo quando eravamo bambini. Abbiamo tutti, adulti e bambini, bisogno del perdono di Dio, della misericordia di Dio. Se Dio con la sua forza non taglia le catene, restiamo prigionieri come il minuscolo popolo di Israele era schiavo e prigioniero in Egitto, schiacciato dal faraone. Dio è più forte del nemico, è più forte del vero faraone, il diavolo. Ma se noi rifiutiamo il dono dello Spirito Santo per essere liberati, questo crudele faraone continuerà a schiacciarci. Quanti adulti vivono quasi tutta la vita sotto il peso di un nemico che non ha pietà e che rende brutte anche le cose belle. Se non fosse così, Gesù risorto non avrebbe detto per prima questa cosa che disse ai suoi discepoli: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Vedete, stiamo cercando, importantissimo con i bambini, spiegare il perché delle cose, prima di arrivare a parlare della confessione, perché la confessione è un regalo, un dono, a che cosa mi serve, cosa va a cambiare della mia vita. Questa immagine del migliore amico, io vedo che la capiscono i bambini, i ragazzi e anche i grandi. Cioè, se voi prendete un foglio bianco e chiedete a una persona, scrivi le caratteristiche che deve avere, che dovrebbe avere il migliore amico, il tuo migliore amico, ma tutti, uguali, bambini, grandi, tutti scriviamo le stesse cose, sappiamo tutti come dovrebbe essere il nostro migliore amico, dovrebbe essere leale, dovrebbe essere sincero, dovrebbe essere una persona che non ci tradisce, una persona che ci dice la verità ma che ce la dice con amore, lo sappiamo, è banale. Sembra quasi banale, ma la domanda è: come mai noi sappiamo benissimo come dovrebbe essere il nostro migliore amico e come mai noi facciamo così fatica, anzi c'è impossibile, essere noi i migliori amici di qualcun altro? Ecco, allora, spiegata ai bambini in modo, potremmo dire, narrativo, la presenza di queste conseguenze del peccato originale, che siamo dei convalescenti, abbiamo, come dice San Paolo, in noi il desiderio del bene, acconsentiamo nel nostro intimo al bene, ma quando vorremmo compierlo il male è ai nostri piedi, c'è questa legge del peccato che ci trascina dove non vorremmo. E lui infatti prorompe in questa domanda angosciosa: chi mi libererà? E rende poi lode San Paolo al liberatore, a Gesù liberatore, a colui che appena risorto dà proprio lo Spirito Santo per liberare dai peccati dai quali noi non possiamo liberarci da soli. Lasciamo allora, dopo questo inizio, un breve momento di pausa musicale. Cari amici, cari amiche di Radio Maria, eccoci tornati dopo questa bella musica che abbiamo ascoltato e stiamo affrontando l'ultimo capitolo del secondo volume, Le domande grandi dei bambini, edito da Itaca. E il tema di questa puntata di oggi è: ma perché c'è anche il male, non solo il bene? Una domanda che vira, che mi sono sentito fare da un bambino, l'ho trovata in una scatola scritta: ma perché c'è anche il male, e perché non c'è solo il bene? Non ce lo chiediamo forse anche noi adulti tante volte? Noi vogliamo dare delle risposte solo tante volte sociologiche, politiche, continuiamo a illuderci di questo e non affrontiamo mai le cose con lo sguardo di Gesù. C'è questo mistero del male che prima di tutto la cosa bella è che Gesù non ha voluto spiegare dal punto di vista filosofico, ma ha voluto darci, appena risorto, la medicina, lo Spirito Santo per poter spezzare queste catene. Siamo a pagina 92 per chi è il libro e procediamo con il solito metodo, che leggo la parte in cui mi rivolgo ai bambini e poi ogni tanto mi interrompo commentando il perché abbiamo usato queste parole. Cari bambini, da dove viene allora questo male? Gesù sapeva che il racconto della Genesi, in cui il primo uomo è stato ingannato dal nemico, è vero. c'è un nemico che come un serpente striscia per terra senza farsi vedere. Questo nemico appare all'improvviso e parla. Parla cercando di convincerci che Dio non ci vuole bene veramente, non ci ama veramente. Il primo uomo ascoltò questa voce, fece entrare dentro di sé questo sospetto e da quel momento è come se in un limpido lago di montagna fosse stato versato un barile di petrolio. Questo male ha come inquinato tutta la creazione, facendola soffrire. Noi tutti siamo nati già inquinati da questo sospetto nero come il petrolio. Dio non mi vuole veramente bene. Se ascoltiamo questo sospetto, la tristezza e la cattiveria entrano dentro di noi. Siamo malati. E anche se non vogliamo, faremo azioni non buone. Ma anche nella persona più cattiva c'è sempre, magari nascosto sotto un mucchio di cenere e di pietre, un desiderio profondo di fare il bene, di essere buoni. Gesù sa che l'acqua è quella trasparente di un lago di montagna. È stata inquinata, ma resta buona. Non c'è nessun inquinamento che possa cancellare il desiderio di bene nel cuore dell'uomo. Gesù questo lo sa, ed è l'unico che può non solo togliere lo sporco da questo lago, facendolo tornare limpido, ma soprattutto trasformare questo lago in un fiume capace di donare anche ad altri la vita eterna di Dio. Tante volte, quando sono andato in carcere, ho visto anche in uomini che avevano fatto cose molto cattive questa nostalgia di bene. Il ricordo di essere un lago trasparente di montagna non poteva essere tolto dal loro cuore. Anzi, loro soffrivano perché sapevano benissimo il male che avevano fatto e che questo male non era il desiderio più profondo del loro cuore. E ho visto con i miei occhi che quando durante la confessione io donavo il perdono di Gesù, anche in loro rinasceva la speranza. Oggi, infatti, il perdono dei peccati lo riceviamo attraverso il sacramento della riconciliazione. Capite anche voi che bisogna provare, anche se sembrerebbe non facile, a parlare di testi della Genesi, di parlare del peccato originale, perché non possiamo avere paura delle domande, non possiamo relegare questi testi di Genesi in una sorta di favole senza valore, disprezzandole. Conducono questi testi delle verità che sono fondamentali per la vita di oggi. E quindi far capire che questi testi dicono cose vere su Dio e sull'uomo, anche se chiaramente utilizzano delle immagini simboliche. Quando si parla del serpente, non è che dobbiamo immaginare un serpente. Perché viene usato il serpente? Perché il serpente striscia per terra senza farsi vedere. E così è così ingannevole il modo di operare di questo nemico che esiste, che striscia, tu non lo vedi, e parla al cuore e introduce il sospetto sulla bontà di Dio. Cioè Dio in fin dei conti non è così buono, Dio non ti vuole così bene. Ecco, allora raccontato ai bambini questo sospetto entrato dentro alla storia e che una volta accolto ha inquinato la storia dell'umanità. Nel libro, a pagina 92-93, abbiamo fatto mettere questa immagine di questo trasparente, meraviglioso lago di montagna e vedendolo così bello è proprio fa male al cuore pensare che qualcuno possa arrivare e rovesciare del petrolio nero dentro questo lago, inquinandolo tutto. Ed è quello che è accaduto. Ma è bello dare subito la prospettiva di Gesù, che è quella della forza della guarigione, cioè per Dio quel lago di montagna resta un lago di montagna, anche se è inquinato. E la cosa bella è dire ai bambini che la potenza di Cristo non solo ha la forza di togliere l'inquinamento, ma ha la forza di trasformare quel lago in una fontana, in una fonte zampillante che è capace di non fermarsi lì nei limiti del lago, ma di andare, diventa un fiume, diventa una realtà viva che si muove, capace di raggiungere anche gli altri. Ecco la potenza di Dio raccontata a tutti, ai bambini. Io sinceramente, l'avrete capito, non è che so spiegare le cose diversamente da come le spiego quando mi rivolgo ai bambini. Io le so così e quando devo parlarne ai fidanzati, ai giovani, agli adulti, ai cresimandi, uso le stesse parole, le stesse immagini che uso per i bambini, perché sono le uniche devono essere, avere quegli elementi, devono essere complete, precise, ma anche semplici, comprensibili, semplici però non deformare quello che il Signore Gesù ci ha rivelato. Allora siamo arrivati a pagina 94 e siamo arrivati a parlare della riconciliazione con questo esempio fatto ai bambini che li tocca molto, delle confessioni anche in carcere, cioè raccontare queste cose ai bambini è importante. Che anche in carcere le persone fanno dei cammini e possono incontrare Dio e possono arrivare a un pentimento sincero e ricevere prima di tutto, mentre stanno giustamente scontando il male che hanno fatto, ed è giustamente, è giusto che ci sia questa pena, ma guardate che il carcere è molto diverso da come viene definito, cioè molte persone che sono in carcere accettano poi questa condizione e sanno che è giusto che il male che hanno fatto devono comunque rispondere in qualche modo, ma diversa è la realtà smisurata del perdono di Dio, che restituisce anche una profonda dignità umana che non deve essere mai negata a nessuno. Però il perdono di Dio proprio fa rifiorire persone che comunque anche nel momento del male di cui diventano consapevoli sanno che hanno sempre dentro un desiderio di bene, che non è stato cancellato dal male compiuto. Andiamo avanti, siamo a pagina 94. Cari bambini, facendo da tanti anni il catechista, ho capito che questo sacramento vi fa un po' paura. Vi capisco. Non è facile dire cose che vorremmo dimenticare, cose che non vorremmo nessuno sapesse. È difficile credere che Gesù perdona tutto. Una volta una bambina mi chiese, ma Gesù perdona proprio tutto, 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 tutto? Io le risposi, sì, Gesù perdona tutto. Ma l'unico peccato che non può perdonare è quello di cui tu non chiedi perdono. La cosa difficile è chiedere perdono. Poi l'amore di Dio è un fuoco che perdona tutto. Adesso diciamocelo sinceramente, ma il problema è solo dei bambini o il problema è anche nostro? Sono solo i bambini ad avere difficoltà a credere al perdono di Dio, o è un problema anche di noi, soprattutto di noi adulti? Credere nella bontà di Dio, credere nel perdono di Dio, credere nella forza del perdono di Dio e soprattutto renderci conto che il problema non è dal lato di Dio, che non vorrebbe perdonare o che ci sono dei peccati non perdonabili, il vero problema è dal lato nostro, cioè la capacità, il desiderio di chiedere perdono. Ecco perché arrivare a pentirsi e chiedere perdono, la Chiesa definisce questo una grazia, è già una grazia. Il vero pentimento, cioè con la compunzione, cioè con la puntura del cuore, col cuore che si spezza, dove tu ti penti già in un contesto di dolcezza, dove è più importante colui che ti perdona, ecco. Questa è una grazia, noi dovremmo chiedere questa grazia di avere non una tristezza, una disperazione, quanta gente viene a confessarsi semplicemente scontenta di se stessa. Guardate, noi confessori a volte dobbiamo condurre le cose, perché chi viene non sta venendo fiducioso in Gesù a chiedere il perdono di Gesù, arrivano certe persone solo a vomitare la loro scontentezza. Io ho sbagliato, io sono scontento di me, non è il pentimento è il dolore per il peccato nei confronti di Dio, cioè il cuore spezzato, è una grazia il vero pentimento, ed è una grazia dolcissima da chiedere, perché quando noi siamo pentiti del male fatto ci rendiamo conto di come si è interrotto il rapporto con Dio e il rapporto con gli altri. Certo c'è un dolore, ma è un dolore già dentro allo sguardo di Dio che perdona. Mentre qua a volte, quando noi parliamo solo di sbagli, infatti alcune persone si confessano non i peccati, ma è come se venissero a raccontare gli sbagli. Lì è diverso, perché sono come io allo specchio che disgustato racconto le cose che non vanno. Queste cose non le ripetiamo mai abbastanza. Andiamo avanti. Alcuni di voi bambini hanno paura che il sacerdote, dopo la confessione, ascoltati i peccati, non potrà più volervi bene come prima. Questa, e ve lo dico con tutta la forza che mi dà Gesù, è la più cattiva delle tentazioni del nemico. Il sacerdote è usato da Gesù per perdonare. Il sacerdote dona un perdono che non è suo. Un sacerdote non può non perdonare una persona che confessa pentita i suoi peccati. Un sacerdote non può parlare con nessuno dei peccati che gli sono stati confessati, non può nemmeno tornare a parlarne con voi. Se lo fa è scomunicato, cioè separato completamente da Gesù, e solo il Papa può perdonare un peccato così terribile. Nessun sacerdote dirà mai a nessuno i peccati che voi confesserete, perché non li state dicendo a lui, ma state chiedendo perdono a Gesù. Altri bambini hanno paura di non ricordarsi l'atto di dolore, ed è per questo che hanno vergogna di confessarsi. Basta andare in una libreria, farvi comprare un piccolo libricino di preghiere o portare questo libro di catechismo ogni volta che vi confessate e leggere la preghiera dell'atto di dolore o un'altra di quelle che si possono dire dopo la confessione, riportate nella pagina qui a fianco. Capisco che qualcuno di voi ascoltando potrebbe mettersi a sorridere, ma quanti adulti io so, magari che sono in ascolto adesso, che hanno esitazione ad andarsi a confessare perché non si ricordano l'atto di dolore, perché hanno paura di impappinarsi al momento di dire l'atto di dolore. Avrebbero voglia di confessarsi, avrebbero anche magari il pentimento, ma questa paura di fare la figuraccia, di non sapere dire la poesia, di essere, li blocca. Ma è così semplice, non facciamoci ingannare dal nemico. Andate in una piccola libreria cattolica, prendetevi il libretto delle preghiere e al momento dell'atto di dolore leggete con umiltà l'atto di dolore o un'altra delle preghiere che la Chiesa ci permette di dire. Non c'è solo l'atto di dolore, ad esempio c'è questa preghiera, ascoltate che bella, che si può dire: Signore Gesù, che volesti essere chiamato amico dei peccatori, per il mistero della tua morte e risurrezione, liberami dai miei peccati e donami la tua pace, perché io porti frutti di carità, di giustizia e di verità. Oppure si può dire anche questa formula brevissima: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore, al posto dell'atto di dolore. Ma quella cosa che ho detto prima, leggendo, è ancora più importante naturalmente. Il sacerdote non può, la tentazione con cui il nemico ci tiene lontani della confessione è quello di pensare che colui che ascolta non potrà più guardarci come prima. Guardate davvero, ve lo dico col cuore in mano, come ho detto ai bambini, questa è veramente una tentazione di Satana. Il sacerdote in quel momento è tramite di una misericordia, di un perdono che non è suo. E il sacerdote poi non può nemmeno riprendere l'argomento di quello che ha ricevuto in confessione. Cioè, se una persona si confessa con me, io non posso poi andare a dire neanche a quella persona: come mi avevi detto, ti ricordi che mi avevi parlato? Perché io sono scomunicato se faccio una cosa così. Ricordare ai bambini, ricordare anche agli adulti l'importanza di questo segreto confessionale è qualcosa di bello, perché ritrasmette fiducia in questo sacramento così decisivo. A pagina 96 queste preghiere dell'atto di dolore noi le abbiamo volute scrivere con un incisore le ha scritte prendendo delle lattine di Coca-Cola, e con questa ha fatto dei pennini speciali e con l'inchiostro ha scritto per bene la preghiera dell'atto di dolore e queste altre preghiere. Quindi rimane una scrittura artistica molto affascinante, e anche questi dettagli abbiamo curato nel libro, perché i bambini meritano bellezza, meritano anche questi che sono dei pezzi unici, perché quello che questo scrittore che ha scritto, questo incisore che ha scritto, chiaramente se commettevo un errore bisognava buttare via la pagina, bisognava riprendere, rifare tutto, e quindi trasmettere quest'idea del pezzo unico, della cosa pregiata, data ai bambini per trasmettere in tutto la bellezza delle fede e la bellezza di queste preghiere. Un piccolo curiosità che però ci tenevo a dirvi. Il nome è Paolo Frusone, sono calligrafie, ecco, non incisioni naturalmente, calligrafie. Bene, siamo a pagina 97 e continuo con la lettura del nostro libro. Altri bambini si chiedono: ma cosa devo confessare? I 10 comandamenti sono un grande aiuto che Dio ci ha lasciato per guardare la nostra vita e vedere se le nostre azioni ci portano fuori dal sentiero che Dio ci ha dato per la nostra felicità. Infatti, i 10 comandamenti, che sicuramente i vostri catechisti vi faranno studiare, sono un grande aiuto datoci da Dio per non diventare tristi e infelici. Io credo che sia importante dire: i 10 comandamenti ci sono dati per non diventare tristi e infelici. È una risposta molto semplice e chiaramente bisogna giustificarla con i bambini, bisogna spiegarla. A pagina 99, 98 ci proviamo. Si può essere felici mentendo? Si può essere felici invidiando le cose degli altri? Si può essere felici trattando male i propri genitori? Si può essere felici non pregando mai? Si può essere felici invidiando? Si può essere felici se siamo gelosi che il nostro amico abbia altri amici oltre a noi? No, non è possibile. Dio ci ha regalato dei bordi per evitarci di cadere nel precipizio dell'infelicità. Come quando andiamo in macchina in qualche strada a picco sul mare e tra la strada e il dirupo ci sono dei muretti per evitare che un autista addormentandosi possa cadere giù, allo stesso modo Dio ci ha donato i comandamenti per evitare che addormentandoci precipitiamo in una vita triste, piena di tristezza e cattiveria. I comandamenti che Dio ha donato al popolo di Israele attraverso Mosè sono comandamenti già scritti nel cuore dell'uomo. Non esiste nessun popolo per il quale dire menzogne sia una cosa bella o rubare le cose di un altro sia una cosa di cui vantarsi, ma Dio ha voluto confermare queste leggi così importanti per aiutarci proprio nei momenti di confusione. Se Dio vuole che non abbiamo un altro Dio fuori di Lui è perché solo il volto di Gesù ci rivela pienamente, a differenza degli idoli, che Dio è amore al punto da morire per i nostri peccati. Ma per questo vuole anche che non nominiamo il suo nome invano, ad esempio pregando e poi compiendo gesti cattivi, quasi che ci si possa parlare di Lui e non amare. Vedete, una spiegazione semplice dei 10 comandamenti. Sono scritti nel cuore dell'uomo, ma Dio li ha anche confermati dall'esterno, gli ha proprio dati questi 10 comandamenti. Sono come dei bordi per non precipitare nel dirupo dell'infelicità. E quindi, cominciando dal primo, come avete ascoltato, e dal secondo, siamo andati avanti a spiegare in che senso non si possa essere felici superando, andando oltrepassando i 10 comandamenti. A pagina 100 continuiamo poi questa lettura e questo commento dei comandamenti. Prima però facciamo un breve momento di pausa. cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Radio Maria, stiamo completando il nostro cammino di quest'anno pastorale 2017-2018 con il commento del secondo libro delle domande grandi dei bambini. Oggi siamo proprio all'ultimo capitolo e stiamo affrontando questa domanda impervia sulla quale dobbiamo sempre ricordare ai nostri bambini e agli adulti che sono stati scritti milioni e milioni di pagine, centinaia di libri, ma perché c'è anche il male, non solo il bene? Se Dio è buono, da dove viene fuori il male? Pensate quante volte filosofi, teologi si sono posti questa domanda. E siamo arrivati a spiegare i 10 comandamenti, cioè quando ci si confessa come prepararsi, i 10 comandamenti, e descritti come dei bordi in una strada di montagna con dei precipizi, dei burroni, sono stati dati da Dio questi limiti per non precipitare nel dirupo della infelicità. E poi adesso lo facciamo, lo spieghiamo comandamento per comandamento. Vivere la vita, poi, senza mai ringraziare Dio con la preghiera, ci rende persone dure, cattive. Ecco perché è un peccato non santificare le feste. Ma anche un capriccio che ci porta a mancare di rispetto ai nostri genitori non può essere voluto da Dio, perché subito dopo, voi lo sapete bene, il vostro cuore si riempie di tristezza. Vedete, far vedere ai bambini che quando tu non onori il padre e la madre, anche con un capriccio piccolo, non c'è felicità. Cioè sono dei bordi dati per rimanere felici. Come sarebbe diverso il mondo poi se nessun uomo uccidesse? Allo stesso modo, due comandamenti ricordano che Dio non vuole che il corpo della donna venga usato in modo volgare, come viene nella pubblicità, per vendere delle cose, perché ogni volta che questo avviene le persone stesse vengono trasformate in oggetti e questa è la cosa più triste che possa capitare a una persona. Per Dio il nostro corpo è preziosissimo, vuole che lo amiamo. Dio non vuole che il nostro corpo sia esibito in modo volgare, come si vede in milioni di immagini di pubblicità in TV e su internet. Dio, amando la nostra felicità, ama il pudore e non l'esibizionismo. L'innocenza e il pudore non sono cose tristi, ma sono invece necessarie per la felicità. Cari bambini, se volete capire meglio questa cosa, vi ricordo una frase del Piccolo Principe. L'essenziale è invisibile agli occhi. Quando vediamo che una persona a cui vogliamo bene non è apprezzata per quello che ha dentro, ma solo per la sua bellezza esteriore, anche questa è una cosa che ci fa soffrire. È importante trovare delle parole belle per spiegare ai bambini che cosa siano gli atti impuri, perché sennò non ci capiscono niente. Questo trattare in modo sporco, volgare, il corpo della donna, in tante pubblicità, in tante immagini, guardate che già a 8 anni sono costretti a volte a vedere sul telefono, a causa di compagni più, meno aiutati dai genitori e meno protetti, da cugini, da amichetti più grandi, vedono già delle immagini a volte sporche, pornografiche, che turbano il loro cuore. Far capire che questa impurità di pensiero, questa impurità di sguardo comincia da bambini ed è una cosa che è lontana da Dio perché non può rendere felici. Ecco, bisogna trovare le parole, come abbiamo provato a cercare, abbiamo visto che queste che diciamo funzionano perché i bambini stessi capiscono che quando c'è una loro amica bella, alcune bambine sono carine, sono già, più grandi della loro età, si sembrano un po' più grandi, però i bambini hanno dei sentimenti di innocenza, quando vedono che una persona viene giudicata, valutata solo per la bellezza e non per quello che ha dentro, questa è una cosa che ci provoca sofferenza e dispiacere anche ai nostri bambini. Andiamo avanti, pagina 101. Nel 7° e nel 10° comandamento invece il Signore ci ricorda che non è giusto prendere ciò che non è nostro e che anzi non saremo mai felici se non condividiamo ciò che abbiamo con chi è nel bisogno. Come cambia la vita di chi vive, diviene libero delle cose e impara a donare senza attendersi nulla in cambio, e quanto sono belli gli amici generosi. Se ci pensate bene, infine, e questo è importantissimo, una scelta che ci porta a mentire a un nostro amico non può essere voluta da Dio, perché non può renderci felici. È fondamentale raccontare comandamento per comandamento, mostrare come quando si va oltre non c'è più la felicità, scompare la felicità. Una persona egoista, se tu hai un amico egoista che tiene tutte le cose per sé, non le vuole mai condividere, per questo genera infelicità a lui e attorno a sé. Una persona che mente ai propri amici non si può essere felici mentendo. Questi bambini lo capiscono benissimo e lo capiscono benissimo anche gli adulti. Dobbiamo imparare a mostrare come questi comandamenti, questi divieti hanno il valore positivo di un muretto che ci impedisce di precipitare nel dirupo dell'infelicità. Allora siamo a pagina 102 e avviamoci alla conclusione, diciamo, della parte dove io mi rivolgo ai bambini, per poi leggere brevemente quelli che sono gli stimoli, gli spunti che Don Andrea Lonardo dà ai genitori sugli stessi argomenti, perché questo libro è un libro, sono libri per la famiglia dove gli stessi argomenti vengono offerti ai bambini e ai genitori, quindi anche i catechisti li possono utilizzare per preparare l'incontro con i genitori. Pagina 102. Gesù ci ha aiutato ancora di più dicendo che tutti i 10 comandamenti si riducono a 2. Amare Dio con tutta l'intelligenza, con tutta la volontà, con tutto l'affetto, con tutta la tenerezza e amare chi ci sta accanto come noi amiamo noi stessi. Un giorno Gesù disse che tutta la legge e i profeti sono come concentrati in questi 2 soli comandamenti, amare Dio e amare il prossimo. Ma da quale peccato cominciare quando ci confessiamo? Dopo tanti anni di confessione che ho ascoltato e dopo tanti anni di confessioni che ho ricevuto, perché anche i preti devono confessarsi da un altro prete, mi sento di consigliarvi di partire dal peccato più difficile da confessare, quello che con 1000 scuse vorreste tenere nascosto. Gli altri peccati, è vero, sono sempre un po' gli stessi. Ma un giorno il Papa ha detto, proprio parlando ai bambini della confessione, che anche la polvere delle nostre camere è sempre la stessa. E se non viene tolta regolarmente, lo sporco aumenta e ci abituiamo allo sporco e quando lo vogliamo togliere è molto più faticoso. È quindi una cosa buona confessarsi con una certa regolarità. Ogni quanto mi chiederete voi, non ci sono regole fisse, ma per la mia esperienza vi direi che è una cosa molto bella confessarsi almeno prima di Natale, prima della Pasqua, prima delle feste più importanti della vostra parrocchia. In questo modo, con facilità, lascerete che Gesù vi perdoni e vi purifichi almeno 4-5 volte all'anno. Ricordatevi sempre quello che vi ho detto all'inizio, il dono del perdono è stato quello che Gesù risorto ha voluto annunciare subito ai suoi discepoli dopo la risurrezione. Gesù non si è preoccupato di spiegare come il cuore dell'uomo si ammala, si è preoccupato invece come medico di darci l'unica cura efficace. Vedete che siamo tornati all'argomento iniziale per concludere questo capitolo, per rispondere con serietà a questa domanda. Anche questi consigli pratici dati ai bambini sulla confessione abbiamo sperimentato che invece sono proprio quelli che permettono loro di togliergli la paura, di questo bellissimo sacramento. Prima della confessione, della prima confessione, in persona faccio un lungo discorso ai bambini proprio per togliere loro immediatamente, prima delle confessioni, tutte le paure che hanno, la paura di non ricordarsi l'atto di dolore, la paura di non confessare tutti i peccati, cosa devo confessare, eccetera, rispondendo loro a tutte le domande. È importantissimo, forse questo lo dico ai confratelli sacerdoti, trattare con grande serietà la vita morale dei bambini e trattare con serietà la prima confessione, perché in realtà non è il momento, diciamo, di peccati banali, è il momento in cui per la prima volta ricevono con potenza lo Spirito di Dio che va a liberare da catene che esistono già. Una menzogna non è perché la fa un bambino che ha meno gravità, un bambino che mortifica i suoi genitori, ha già commesso un peccato. I bambini rubano, i bambini sono capaci di essere molto crudeli con compagni che hanno delle difficoltà e fanno fatica, fanno già da piccoli i branchi per escludere. È importante far capire che solo Gesù può perdonare questi peccati, non terrorizzarli e spaventarli del loro peccato, ma descrivere la serietà del peccato e la potenza del perdono di Gesù per regalare loro la gioia del risorto che libera dai peccati. Bene, allora facciamo ancora un momento di pausa per poi dopo concludere la nostra, il nostro incontro parlando di quelli che sono i consigli che Don Andrea Donardo dà ai genitori. Un momento di pausa. Cari amici, cari amiche di Radio Maria, ci stiamo avviando alla conclusione della nostra puntata, che è l'ultima di questo anno pastorale 2017-2018. Il tema di questa sera è: ma perché esiste il male e non esiste solo il bene? Abbiamo letto e commentato la parte in cui io mi rivolgo ai bambini e adesso passiamo invece alla parte in cui Don Andrea si rivolge ai loro genitori. Cari genitori, credete, siamo a pagina 104, credete alla grandezza morale dei bambini, essi vi capiscono benissimo quando parlate loro del bene da compiere, dei compiti da fare, dei servizi necessari per la casa, della carità verso chi è nel bisogno. Il bene è importantissimo, perché non è una ciliegina sulla torta, quasi che noi potessimo essere noi stessi anche non essendo buoni e generosi. No, scegliere il bene e compierlo appartiene alla nostra identità. Non è solo un fare, è un essere. Un uomo che diventasse cattivo, un uomo che smettesse di amare, non sarebbe più se stesso, diventerebbe brutto e si sfigurerebbe. Come padre Maurizio ha spiegato ai vostri figli, solo facendo il bene possiamo essere felici. Questo è un punto decisivo che dobbiamo avere ben chiaro. Quando un bambino pretende di avere un nuovo gioco, spesso si mette a piangere in maniera disperata per ottenerlo. Quel pianto cerca di intenerirci e di non farci mai dire di no. È come se il bambino inconsciamente con quel pianto volesse provare che il suo dolore è immenso, quasi mortale, e ci dicesse che proprio noi che diciamo di amarlo in realtà non gli vogliamo bene, essendo noi la causa di un dolore così profondo che svanirebbe non appena avessimo comprato quel gioco che lui desidera. Ebbene, voi dovete dire dei no ai vostri figli, dovete dirli con serenità e non dovete comprare quel gioco, altrimenti li viziate. Quanti giochi i vostri figli hanno voluto con pianti irrefrenabili e hanno poi dimenticati un'ora dopo? Proprio perché li amate, desiderate che si rendano conto che la felicità non consiste nell'avere tutto, ma nel saper gioire di ciò che si ha e anzi nel saper donare. Voi potete dire dei no, fermi e tranquilli, proprio perché sapete che loro vi capiranno, perché sanno che è male chiedere sempre tutto e non essere mai contenti. Debbono trovare in voi un punto fermo per scoprire che un bambino che non si sente felice non lo è non perché non ha questo o quel giocattolo, bensì perché ha un cuore che desidera l'infinito. Che belle parole. Don Andrea è sempre bravissimo a spiegare con parole adatte ai genitori, proprio derivate dalla sua esperienza, spiegare queste cose fondamentali e incoraggiarli nella direzione che il genitore sa già e che già attua, però ha bisogno di un incoraggiamento, di un aiuto, in questo noi dobbiamo affiancarci, non sostituirci i genitori. I genitori sanno che devono dire dei no ai loro bambini, noi li incoraggiamo proprio e dando le ragioni del perché è bene dire questi no. Vado avanti, pagina 105, dobbiamo capire bene come è fatto il cuore umano e perché abbia sempre bisogno dei comandamenti insieme della grazia di Dio. Essendo tutti noi creature di Dio, in noi c'è il desiderio del bene, c'è in tutti, nessuno escluso, è una vera e propria legge scritta nei nostri cuori, scritta nella nostra coscienza. La coscienza è quella voce interiore che ci ricorda che essere pigri o mancare alla parola data è un male, così come ci ricorda che invece essere generosi e lavorare a regola d'arte è un bene. È importantissimo aiutare i nostri bambini a scoprire che questa voce parla nel loro cuore. Possiamo far vedere che questa voce parla in loro quando qualcuno si comporta male con loro. A volte è più facile far capire che è un male non mantenere la parola data, a partire dal dolore che provano quando si accorgono che qualcuno non è stato fedele alle promesse che aveva fatto loro. Tutti siamo più indulgenti quando siamo noi a non mantenere le promesse. Gli antichi chiamavano questa capacità di riconoscere il bene legge naturale. Per questo anche tanti che non sono cristiani, tanti che non conoscono i comandamenti, fanno il bene. Questo è gradito a Dio. Nel giudizio finale, alla fine dei tempi, Dio riconoscerà questo bene compiuto. Ma in noi c'è anche un'altra legge opposta, che non è naturale, perché è entrata nel mondo con il peccato originale. Uso la parola legge per dire che ha una sua forza in noi. È una voce che dice, che te ne importa? Non fare il bene, non vale la pena, tanto tutti fanno così. Dobbiamo aiutare i nostri figli a capire che c'è una lotta nel cuore, che c'è un combattimento e che ci sono sempre due voci che si confrontano. Questa lotta è vera, dura e difficile da vincere. Quando dimentichiamo che nel cuore di ogni bambino, come nel cuore di ogni adulto, si svolge una lotta fra il bene e il male, non riusciamo più a educare. È falso e buonista dire lasciamo liberi di fare quello che desiderano, tanto sceglieranno bene, dimenticando che tutti siamo capaci anche di desiderare il male, così come è falso quel pessimismo cupo che ritiene le persone incapaci di compiere il bene, dimenticando che mai il male può spegnere la voce della coscienza. L'uomo non è buono e non è cattivo, invece in ogni uomo si svolge una lotta fra il bene e il male. Proprio per orientare il cuore in questa lotta, Dio ci ha donato una terza legge, i comandamenti. I comandamenti non aboliscono la coscienza, ma sono un aiuto per essa. Quando la voce della pigrizia vorrebbe farci credere che si possa essere felici senza amare i propri genitori, ecco che il comandamento ricorda, onora tuo padre e tua madre. Per questo voi genitori non dovete aver paura di dare regole ai vostri figli. Essi non solo ne hanno bisogno, ma anzi con il tempo riconosceranno che sono state determinanti per la loro crescita, per imparare ad amare. Dobbiamo aiutarli pian piano a capire che non c'è da una parte il piacere e dall'altra il dovere, bensì c'è una via che promette di farti felice subito, in realtà ti inganna, e una via che sembra più faticosa ma che porta alla vera gioia. Solo la via dei comandamenti dona un piacere vero ed è bella e rende felici. Certo, apparentemente non fare i compiti o lavorare poco e male sembrerebbero darci piacere, ma il giorno dopo sentiamo di aver sprecato il nostro tempo e di non essere stati buoni, mentre la fatica di uno studio, di un lavoro ben fatto ci rende più felici il giorno dopo. Non ci sono mai vero piacere, vera felicità senza il bene e senza virtù. Io vi invito veramente a prendere questi testi di Don Andrea e leggerli con calma. Lo dico ai genitori proprio perché c'è un bisogno profondo, infinito, di avere questo sostegno, questo incoraggiamento, questo trovare le ragioni per educare, le ragioni per essere anche fermi nel momento giusto, ma esserlo con intelligenza, con pacatezza, con serenità, ecco. Perché a volte il genitore sa che deve fare una cosa, ma non avendo la capacità di argomentarla, di spiegarla, di dire il perché a se stesso prima di tutto, perde la pazienza, diventa iracondo. Quando invece una cosa noi l'abbiamo capita e qualcuno ci ha aiutato a capirla, ci ha dato le ragioni, noi siamo in grado di spiegarla a noi stessi e poi anche di spiegarla eventualmente ai nostri bambini, e questo ci aiuta tantissimo. Allora andiamo avanti e concludiamo la lettura. Quando è venuto Gesù in mezzo a noi ci ha portato una quarta legge, il comandamento dell'amore, amatevi come io vi ho amato. Questo comando è incredibile. Gesù, pur sapendo bene che nessuno era in grado con le proprie forze di aderire pienamente ai 10 comandamenti, non solo non li abolisce, ma anzi li radicalizza. Dovete amare fino a dare la vita anche per chi non vi ama. È come se Gesù si rendesse conto che nessuno è in grado di saltare l'asticella 20 centimetri e al posto di abbassarla l'alzasse a 2 metri. Infatti proclama che non basta essere giusti, ma bisogna superare la giustizia amando come lui stesso ha amato. Gesù annuncia il nuovo comandamento, non solo perché sa che tutti i comandamenti del mondo vissuti senza amore non porterebbero la felicità, ma perché ci porta all'amore di Dio, quell'amore che solo ci permette di essere all'altezza di ciò che ci chiede. L'uomo può amare il nemico perché Cristo lo ha amato, mentre da solo l'uomo talvolta nemmeno è in grado di essere giusto. Il comandamento nuovo presuppone l'unione viva con Gesù, l'essere uniti a Lui come i tralci alla vite, l'aver contemplato l'amore del crocifisso. È per questo che la fede, la preghiera personale, la grazia dei sacramenti ci sostengono affinché camminiamo nella via della carità e senza di esse il nostro cuore pian piano smarrisce. Cari genitori, sbagliano quelli che pensano che ai bambini non bisogna parlare del male. Certo, bisogna parlarne per rasserenarli. Certo, non bisogna parlargliene troppo, perché altrimenti si darebbe loro la falsa idea che il bene sia debole mentre è grande e forte il bene. Un genitore deve parlare molto più del bene che del male, perché il bene è più bello, perché il bene è Dio e Dio è onnipotente. Ma non parlare mai del male sarebbe altrettanto falso, perché i bambini sanno benissimo che il male esiste. Il grande scrittore inglese Chesterton disse: le favole non sono le prime a insegnare ai bambini che esistono i draghi. I bambini infatti sanno benissimo che esistono i draghi e con i draghi il male, ben prima che gli raccontiate le fiabe. Ciò che invece le favole insegnano ai bambini è che il drago può essere sconfitto. Le favole fanno scoprire loro che esiste San Giorgio che sconfigge il drago. Cari genitori, non rasserenate i vostri figli ingannandoli e dicendo loro che il male non esiste e che nella vita non c'è nessun pericolo, perché ciò è falso. Li rasserenerete annunziando loro che Gesù ha vinto il male, che la Madonna prega per loro, che l'angelo custode veglia su di loro anche di notte e perciò non debbono avere paura di niente, perché non sono soli. Molti vorrebbero che si tacesse ai bambini del peccato, della malattia, della morte, che non li si portasse mai a un funerale, perché altrimenti si spaventerebbero. Questo modo di ragionare è sbagliatissimo, perché il bambino sa che il male esiste. Quello di cui ha bisogno è di vedere che noi crediamo che il peccato può essere perdonato, che la morte è stata vinta dalla risurrezione. E se i bambini vi ponessero la domanda su chi sia il diavolo, non abbiate paura di rispondere loro, perché debbono essere tranquillizzati. Il diavolo non è Dio, era un angelo bellissimo, creato da Dio per amare, per proteggere gli uomini, ma quell'angelo non volle fidarsi di Dio e decise di non amare più. Per questo anche oggi non ama nessuno. Se amasse anche una sola persona potrebbe essere salvato. Dio non ha creato nulla di male, Dio non ha creato il diavolo. Non c'è un principio del male grande e forte come Dio. Il diavolo è solo una creatura, ma è una creatura che si è ribellata a Dio, e ribellarsi a Dio rende tristi e gelidi. Dante ha rappresentato il diavolo in maniera estremamente significativa come una creatura conficcata nel ghiaccio, creato da Dio per il calore, per l'amore, rifiutandosi di amare è diventato gelido perché non vuole più amare. Anche la regina Bianca di Narnia congela tutto ciò che incontra. Ecco perché non ne abbiamo paura, perché non esiste una divinità del male pari a Dio. Dio è infinitamente più forte del male, Dio fa rifiorire anche chi ha peccato se si rivolge a Lui e si lascia abbracciare dal perdono. Mamma mia, che belle parole. Io davvero non è che non voglio commentarle, è che non hanno bisogno di commento, sono così cristalline, sono così limpide e sono veramente quella parte in cui i genitori vengono trattati sul serio. Mi permetto io invece di fargli questa osservazione. A me sembra che a volte noi sacerdoti non trattiamo in modo maturo gli adulti, in modo, cioè, tenendo conto che sono appunto adulti, che devono essere trattati seriamente. Non lo facciamo con i bambini, ma lo facciamo con i genitori. Cioè, il nostro atteggiamento tante volte è un po' paternalistico. Invece c'è bisogno di ragionare, di spiegare le cose, come penso Don Andrea faccia benissimo. Vado allora all'ultima pagina, e siamo a pagina 108, l'ultimo consiglio, l'ultimo spunto che Don Andrea dà ai genitori. Per parlarvi di cosa sia la confessione, mi piace citarvi ancora Chesterton, che è veramente un grande. Il cristianesimo è arrivato anche qui come le altre volte, è arrivato all'improvviso come una spada, ha diviso il delitto dal delinquente, il delinquente può essere perdonato fino a 70 volte 7, il delitto non deve essere affatto reso buono. Alcuni ritengono che bisogna essere intransigenti con chi pecca, altrimenti tutti penserebbero che essere buoni o cattivi sia equivalente. Altri all'opposto pensano che per non fare discriminazioni l'unica via sia quella di ritenere tutto equivalente, quasi che il peccato non esista. La proposta di Gesù invece è assolutamente diversa da queste due banalizzazioni. Gesù non diminuisce le esigenze di amore proposte dai comandamenti e denuncia i peccati, ma nello stesso tempo annuncia il perdono per ogni uomo, abbraccia i peccatori e cena con loro. Solo per fare un esempio di questo modo assolutamente nuovo di vivere annunziato da Gesù, basti pensare al matrimonio. Gesù è l'unico nella storia a proclamare che il matrimonio è per sempre, ma allo stesso tempo è il primo ad annunziare il perdono dell'adultera. Come una spada il Vangelo separa il peccato dal peccatore. Una frase semplicissima condensa la novità cristiana. Si condanna il peccato, non il peccatore. Voi sapete bene che confessarsi è qualcosa di faticoso, perché è difficile mettere a nudo la parte meno bella di noi stessi, come padre Maurizio ha spiegato ai bambini. Ognuno di noi ha tante volte rimandato di confessarsi, anche se sapevamo bene che sarebbe stato giusto. Eppure, quando ritorniamo dalla confessione, scopriamo che quel momento è stato uno dei momenti più belli della nostra vita. Usciamo dalla confessione riconciliati veramente con Dio, con la vita e con il mondo intero. È difficile confessarsi, ma è meraviglioso uscirne riconciliati. La confessione ci ricorda che così è la vita. Si fa fatica a fare il bene, ma quando lo abbiamo fatto scopriamo che non c'è felicità più grande. Per questo è bello insegnare ai nostri bambini a confessarsi, perché non esiste cosa che renda più felici di essere perdonati da Dio. E con queste parole così belle, non c'è felicità più grande che essere perdonati da Dio. Concludo questo anno passato con voi, queste puntate vissute insieme. Adesso abbiamo davanti il periodo della ricreazione, il periodo delle vacanze per alcuni di noi, un periodo invece molto duro per alcuni che in questo periodo sentono più magari forte la solitudine. E in alcuni casi l'abbandono. Ecco, io vorrei con la benedizione finale che vi dono sempre raggiungere proprio queste persone e garantire che nelle messe che celebrerò quest'estate ricorderò nel momento della consacrazione proprio le persone che nel periodo estivo si sentono più sole, perché siano proprio infuocate dalla presenza e dalla consolazione di Dio. Bene. Vi invito allora a pregare insieme adesso un Ave Maria per ringraziare la Madonna di questo cammino fatto insieme quest'anno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio Spirito Santo. Buon riposo a tutti e grazie di questo anno passato insieme.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.